Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovati agli ascoltatori, siamo di nuovo insieme per il nostro appuntamento con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Spider Murphy played his inner saxophone, Little Joe was blowing on the slide trombone. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere e tanto, tantissimo rock. La scorsa settimana eravamo in Italia con il rap di Murumuru. Oggi voliamo al di là dell'Atlantico. La nostra storia comincia nella città di New York.
È l'8 di marzo del 2011. Due uomini stanno parlando al telefono. Non sembrano andare molto d'accordo. Già in passato si erano scambiati delle mail poco cordiali.
Non provarci con uno scozzese, perché non vincerei mai, aveva scritto uno all'altro qualche giorno prima. Di' a Tom che è un coglione totale e non ho problemi a venire laggiù e dirglielo di persona.
Questo era solo un assaggio delle carinerie tra i due. Ma perché litigavano? Per il motivo più antico del mondo, litigavano per denaro. Adrian Smith, uno dei due uomini, pretendeva dall'altro, Tom Sarig, dei soldi che sosteneva fossero stati pattuiti quali compenso. Si trattava di oltre $10,000, ma per fare cosa?
L'incarico di Smith era quello di trovare a Sarig un nuovo assistente personale all'artista di cui Sarig era il manager.
Ma era così difficile trovare un assistente a questo musicista? Tutti quei soldi con tanta gente in cerca di un lavoro così stimolante?
Chi lo sa, ma Adrian Smith non era una persona qualsiasi, era specializzato nel trovare assistenti personali per le celebrità. Aveva trovato assistenti per la cantante Mariah Carey, per l'attore Robert De Niro, per il finanziere George Soros e per molti altri. Un lavoro davvero professionista.
Ma sembra comunque che Tom Sarig non volesse pagarlo così tanto. Smith continuava a insistere che voleva il suo denaro e fu allora che Sarig, quell'8 di marzo al telefono, gli disse la frase che lo inchiodò.
I nostri ragazzi in Israele voleranno qui e ti ammazzeranno.
E non contento, aggiunse:
vuoi che la tua fottuta testa finisca in una borsa? Quando ti troveranno, saranno già di nuovo in Israele a farsi un drink. Continua a molestarci per i soldi e sei un fottuto uomo morto.
Fu così che Adrian Smith sporse denuncia alla polizia di New York, raccontando di essere stato minacciato di morte attraverso sicari israeliani. E fu così che la polizia di New York arrestò il manager Tom Sarig, il manager del cantante per il quale Smith sosteneva ci volessero più di $10,000 per trovare un assistente personale, colui che nel 1989 aveva pubblicato nell'album intitolato New York la canzone che ci andiamo adesso ad ascoltare, una canzone con la quale vogliamo ricordare il dolore dei troppi conflitti che devastano il nostro pianeta. Natale a febbraio, questa è Christmas in February, lui è Lou Reed.
Sam was lying in the jungle, Agent Orange spread against the sky like marmalade. Hendrix played on some foreign jukebox, they were praying to be saved. Those gooks were fierce and fearless, that's the price you pay when you invade. Christmas in February. Sam lost his arm in some border town, his fingers are mixed with someone's crop. If he didn't have that opium to smoke, the pain would never ever stop. Half his friends are stuffed into black body bags with their names printed at the top. Christmas in February. Sammy was a short order cook. In a short order, black and blue collar town, everybody worked the steel mill. But the steel mill got closed down. He thought if he joined the army, he'd have a future that was sound, like no Christmas in February. Sam's staring at the Vietnam wall. It's been a while now that he's home. His wife and kid have left. He's unemployed. He's a reminder of the war that wasn't won. He's that guy on the street with the sign that reads, "Please help send this vet home." But he is home. And there's no Christmas in February, no matter how much he saves.
Christmas in February, siamo con il grandissimo Lou Reed in questa puntata di J-House Rock. Lou Reed, classe 1942, nato a New York, ci ha lasciati purtroppo nel 2013 per un problema al fegato, diciamo un fegato che non aveva mai trattato molto bene, tra droga, alcol, un fegato che qualche mese prima aveva addirittura trapiantato. Nel 1964 aveva fondato insieme a John Cale i Velvet Underground, con cui ha pubblicato 4 album in studio tra il 1967 e il 1970. È anche molto molto ampia la produzione da solista. Nel marzo del 1967 esce il primo disco dei Velvet Underground. Non ha bisogno di presentazioni, il titolo è The Velvet Underground e Nico, il produttore Andy Warhol, la copertina con la banana è una delle più note di sempre, da qui ci ascoltiamo I'll Be Your Mirror.
I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, a light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.
Your mirror. I'll Be Your Mirror, ancora con Lou Reed in questa puntata di J-House Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. E siamo ad aprile, il 7 aprile, dà il nome a un processo, il processo 7 aprile appunto, che vale sempre la pena di ricordare nella storia di questo paese. Il 7 aprile 1979 era un sabato, la città di Padova viene messa sotto assedio dalle forze dell'ordine, nel mirino erano i militanti del movimento di autonomia operaia, 22 gli ordini di cattura, tantissimi gli ordini di comparizione, le perquisizioni di case. Questo fu l'inizio dell'azione del sostituto Pietro Calogero, cui si riferisce il teorema Calogero, appunto, del tutto infondato a livello processuale. Xenia Chiaramonte, sociologa del diritto, insegna all'Università Ca' Foscari di Venezia. Nel 2019, insieme a Dario Fiorentino, ha pubblicato per le edizioni Mimesis un libro dal titolo Il caso 7 aprile, il processo politico dall'autonomia operaia ai Notav. Con lei abbiamo voluto parlare di quegli eventi. Sentiamo cosa ha detto Xenia Chiaramonte ai microfoni di J-House Rock. Xenia Chiaramonte, tu alcuni anni fa hai deciso di dedicare un libro al processo 7 aprile, qualcosa dunque di ancora attuale. Perché? Ci racconti cosa è stato concretamente il processo 7 aprile e anche cosa ha significato?
In effetti rispondere a questa domanda implica porsi nell'atteggiamento di chi questiona oggi la necessità di tornare a quel 7 aprile 1979 per provare a capire che senso abbia a 40 anni da quegli eventi e dai processi che ne scaturirono, parlare ancora di quel fenomeno. Sì, perché a ben vedere si è scritto molto sull'argomento, e in particolare lo si è fatto fino ad alcuni decenni fa. E però bisogna dire che negli ultimi anni la letteratura a riguardo sembra essere, diciamo così, risorta, come a testimoniare una rinnovata necessità di occuparsi di quei temi oggi e a partire dal presente. E per questo, o per meglio dire in questa lunga onda, che insieme con Dario Fiorentino nel 2019 abbiamo pensato potesse avere ancora senso e anzi, forse dovesse essere necessario riprendere le vicende del 7 aprile e scriverne in un libro che si chiama appunto Il caso 7 aprile, il processo politico dall'autonomia operaia ai Notav. Il libro è edito da Mimesis per la collana di sociologia del diritto che si chiama Law Without Law. Ora, il senso di quell'operazione era proprio quello che si può evincere dal sottotitolo, cioè provare a vedere la lunga durata, come direbbero gli storici, di quegli eventi, di quel fenomeno, di quei processi di criminalizzazione, sino a oggi, cioè alla luce di una storia del presente che non smetta di interrogarci. Ma forse è meglio iniziare sempre dalle cose stesse, diciamo così, quindi in questo caso dai fatti. Cosa successe il 7 aprile 1979? Beh, il 7 aprile 1979 inizia, a nostro parere, un processo di svolta nelle modalità della criminalizzazione del dissenso che non ha ancora visto la sua fine. Ma ripartiamo, come detto, dai fatti. 7 aprile 79 vengono eseguiti 22 ordini di cattura a carico di una serie di esponenti dell'autonomia operaia, o come si diceva a quel tempo, dell'autonomia operaia organizzata. Si tratta di professori universitari e di quelli che a suo tempo venivano chiamati assistenti. Siamo nella facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova, ma si tratta anche di scrittori, di giornalisti e di una serie di intellettuali. L'accusa è in sostanza che l'autonomia operaia è la struttura che dirige e che sta al vertice di diverse bande armate e in particolare delle Brigate Rosse. Ora, di che cosa vengono accusati questi soggetti? Giusto per citarne qualcuno, si tratta di Antonio, detto Toni Negri, Luciano Ferrari Bravo, Oreste Scalzone, Franco Piperno, Giovanni Marongiu, Nanni Balestrini e molti altri. Questi erano considerati i fondatori delle Brigate Rosse e le Brigate Rosse venivano descritte, anzi incriminate, in quanto banda armata. Questo insieme di imputati, insieme ad altri, erano considerati gli ideologi anche di qualcos'altro, cioè di potere operaio, così come di una serie di non meglio specificate associazioni che venivano definite come connesse e in ogni caso tutte riferibili ad autonomia operaia. L'autonomia operaia era quindi una sorta di nome di copertura di tutto il terrorismo in Italia, Questa la tesi di fondo. Mentre quello di cui ho detto sino ad ora era il filone padovano, bisogna ricordare che c'è un secondo filone. Cambiamo scenario, ci spostiamo a Roma. Lo stesso giorno, il 7 aprile 1979, scatta un altro mandato di cattura, ma stavolta le accuse sono relative all'omicidio di Aldo Moro. Qui i protagonisti sono il giornalista Nicotra e nuovamente il professore universitario Toni Negri, accusato di insurrezione armata contro i poteri dello Stato.
Xenia Chiaramonte, ci spieghi in cosa consisteva il cosiddetto teorema Calogero?
Pietro Calogero è il sostituto procuratore padovano. Il suo venne presto definito come teorema, evidentemente in particolare da parte di chi non era d'accordo con le posizioni ideologiche che il procuratore mostrava mediante le sue tesi. E ciò quindi da parte di chi non accettava la criminalizzazione dell'intera area autonoma e che giudicava l'impianto accusatorio appunto come teorema. Cos'è il teorema? Beh, il teorema è una proposizione che partendo da certe ipotesi, da certe premesse, viene dimostrata come vera attraverso un processo deduttivo. Si tratta quindi di un'argomentazione teorica che, poggiando su basi più o meno valide, pretende di scorgere dei collegamenti anche fra cose il cui collegamento è tutto da provarsi. L'ipotesi del giudice, allora, oppure chiamiamolo appunto teorema Calogero, era che chi faceva parte di Autonomia Operaia costituisse il cervello organizzativo di un progetto di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, così si diceva. Massimo Cacciari, con riferimento a Franco Cordero, aveva scritto a proposito che, lo cito, in situazioni critiche o di emergenza possono svilupparsi tendenze e tentazioni a perseguitare atti o parole ritenuti dannosi al sistema, indipendentemente da accusanti specifici, essendo sufficiente quindi la pericolosità diagnosticata da cattiva fama. In questi casi, quindi, il procedimento si svolge tutto attraverso modalità inquisitorie. Scrive ancora Cacciari, introspezione inquisitoria tendente all'infinito, dove tutto può costituire segno di qualcos'altro, dando vita a intrecci labirintici nei quali soffocare la resistenza dell'imputato. Dario Fiorentino, con cui abbiamo scritto il libro che citavo prima, nel 2019, il caso 7 aprile, scrive inoltre che al meccanismo moltiplicatore delle accuse si aggiunge una pratica interpretativa circolare e sempre deduttiva, secondo la quale chiunque fosse stato considerato come organizzatore o promotore di banda armata avrebbe dovuto essere considerato automaticamente come uno dei capi dell'insurrezione, cortocircuitando l'onere della prova non solo relativamente all'assegnazione della qualifica di capo o promotore o organizzatore, ma anche in relazione all'effettivo passaggio all'azione materiale. In altre parole, diremmo, col teorema Calogero si presumeva in modo a prioristico che la mente non poteva non essere a conoscenza delle azioni di lotta armata.
Quanto è stato importante il ruolo di chi ha osservato criticamente quel processo?
A osservare, commentare, criticare e smontare il teorema Calogero e il processo di criminalizzazione tutto furono non poche brillanti menti. Forse anche per questo che ancora oggi occuparsi di questo caso può essere davvero affascinante. Così come quello fu definito un laboratorio della repressione del dissenso, così si potrebbe dire ne nacque un laboratorio critico, estremamente raffinato e sapiente, sia giuridico che politico, sia sociologico che filosofico, nonché giornalistico. No, ci furono una serie di pubblicazioni estremamente importanti del giornalismo d'inchiesta, diciamo, d'inchiesta giudiziaria in questo caso. Oggi i libri sul 7 aprile, invece, come è ovvio che sia, sono soprattutto di matrice storica. Prendiamo alcuni nomi fondamentali. Sicuramente Luigi Ferraioli, con i suoi imprescindibili interventi in quella che allora si chiamava dei delitti e delle pene, e che ora studi sulla questione criminale. Antonio Bevere, sicuramente, magistrato. Stefano Rodotà, giurista. E poi Ivan Palermo, col suo condanna preventiva. E poi più di recente, ad esempio, Floriana Colao, storica del diritto, che ci ha tra l'altro onorati scrivendo una prefazione straordinaria al libro del 2019, appunto il caso 7 aprile, una prefazione dal titolo Il punto e la linea. Ora, il loro ruolo è stato cruciale e tuttora, secondo me, costituisce la migliore letteratura garantista consapevole e alle prese con il conflitto sociale. Devo dire una letteratura di cui oggi si sente la mancanza, ma che fortunatamente, anche per ovvie questioni legate alle nuove e sempre attive pratiche di criminalizzazione del dissenso, sta tornando a vedersi.
A proposito di questo, nella storia processuale da allora ci sono stati nuovi teoremi fondati sul sospetto. Ti chiedo una considerazione sul processo a Scatasuna che si è chiuso senza riconoscere l'associazione a delinquere.
Il sospetto è spesso una delle componenti immancabili di un processo che si qualifica come politico. La carenza di prove sfocia spesso in quella che al tempo si definiva chiamata incorreità e che oggi chiamiamo più semplicemente il concorso di persone nel reato. Un esempio relativo al cosiddetto maxi processo ai notav può mostrarci questa logica. Vi sono 54 imputati, si ha la prova della presenza sul luogo dove sono commessi atti che vengono qualificati come resistenza oppure violenza pubblico ufficiale, ma non si ha la prova di chi ha commesso cosa. E quindi si dice di coloro su cui non c'è la prova di avere, su cui non c'è la prova di avere commesso alcunché, che comunque erano lì, che accettavano che la cosa divenisse violenta, in una parola che concorrevano alla commissione dei reati. Ora, la loro presenza lì si chiamerebbe in realtà libertà di riunione ed è un diritto che si può esercitare solo insieme. Ogni volta che questo diritto viene limitato, cioè ogni volta che a questa libertà si preferiscono sicurezza e punizione, si toglie, io credo, qualcosa al conflitto e quindi alla democrazia. In questo senso si è puntato sin troppo in alto con la Scatasuna torinese ed è un grande risultato che non sia passata l'associazione a delinquere. Però ciò non toglie che la criminalizzazione eserciti i suoi terribili effetti anche in modi meno clamorosi, meno appariscenti, e che pure negli ultimi anni sono largamente diciamo all'opera. No? È il caso, ad esempio, delle misure preventive, il cui largo uso negli ultimi decenni fa veramente pensare a una nuova linea preventiva della criminalizzazione del dissenso. Le misure preventive sono basate non su reati, ma sulla forma di vita dei soggetti, sulla presunta pericolosità di questi soggetti e quindi su ciò che si è e non su ciò che si fa. Ecco, in ultimo io direi che bisogna mantenere gli occhi ben aperti sulle nuove forme della criminalizzazione, così come sul DDL 1660, che è un DDL esplicitamente liberticida, così come a suo tempo gli occhi sono stati ben aperti sul 7 aprile.
E attraverso le parole di Xenia Chiaramonte siamo tornati anche nella tragica attualità, una tragica attualità che ci rimanda quello che era un disegno di legge sulla sicurezza e che ora è diventato un decreto legge sulla sicurezza, liberticida. Un decreto legge che criminalizza tutte le forme di protesta possibili, un attacco allo Stato di diritto, una pagina buia della nostra democrazia. Ora ci saranno 60 giorni di un Parlamento compresso, di un Parlamento che fino ad ora non ha dato slanci di autonomia vera per la conversione in legge. È veramente quasi ridicolo affermare che ci fosse l'urgenza. O la necessità. Urgenza di che? Urgenza di tenere in galera le donne rom. Questa era l'urgenza. Quella formula della decretazione d'urgenza era stata pensata in Costituzione per calamità naturali, cose pazzesche, non per le donne rom, gli occupanti di case. Ecco quindi che non ci sono proprio i presupposti minimi affinché questo decreto meritasse di finire nella corsia privilegiata delle norme che devono andare velocissime.
E noi torniamo all'URID dopo l'uscita dai Velvet Underground di qualche anno prima. Nel 1972 l'URID pubblica due diversi album da solista. Il primo si chiama semplicemente l'URID. Il secondo è Transformer, un grandissimo disco prodotto da David Bowie che contiene questo brano, uscito anche come singolo. Ci ascoltiamo, Perfect Day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day.
feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Perfect Day, ancora con Lou Reed in questa puntata di Jailhouse Rock, che adesso, come ogni settimana, entra in carcere con il giornale Radio dal Carcere. Da Roma a Rebibbia Nuovo Complesso e da Milano Bollate, dove nei giorni scorsi una donna si è tolta la vita, sentiamo le voci delle sue compagne e quindi queste le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Ti telefono o no? Oggi parleremo di uno dei tanti problemi che affliggono Rebibbia. Succede che un detenuto presenta una regolare domanda per effettuare una videochiamata con il figlio. In carcere, per essere autorizzati a chiamare, occorre il contratto telefonico del destinatario. Ma il permesso per le telefonate non può essere esteso alle videochiamate. Per questo al detenuto è stata rifiutata l'autorizzazione di videochiamata con il figlio, nonostante lo stesso numero fosse autorizzato alle chiamate. Dopo un paio di settimane cerca di informarsi perché non viene autorizzato e non riceve nessuna risposta. A forza di insistere viene a sapere che manca il contratto telefonico del figlio. Di buona lena si riarma delle fotocopie che fortunatamente aveva rifatto. Si ripresenta dallo scrivano e rifà un'altra volta la domanda. Punto 1. Adesso mi domando, che fine ha fatto la prima domanda con il contratto? Punto 2. Perché un detenuto si è autorizzato ad effettuare le chiamate telefoniche con lo stesso numero telefonico e stesso contratto con cui ha chiesto di fare il videocolloquio deve essere di nuovo autorizzato? Gabriele G12 Re Bibbia.
Ancora sul CAF in carcere. Due settimane fa abbiamo raccontato della nuova legge regionale che istituisce i CAF e dei patronati nelle carceri. Norma necessaria per superare le difficoltà che i detenuti incontrano a reperire i documenti necessari a tante pareti burocratiche, a cominciare dalla pensione. Tante volte però, lo sappiamo bene qui a Re Bibbia, le leggi rimangono lettera morta. Per questo Franco della nostra redazione aveva rivolto un appello al consigliere regionale Marotta del gruppo Verdi Sinistra, il promotore della legge, perché vigili in piena attuazione. Il consigliere regionale ci ha risposto, ecco cosa abbiamo scritto, caro Franco e cara redazione, vi ringrazio per il messaggio che mi dà ancora maggiore motivazione e stimolo per portare avanti la nostra battaglia. Mi fa estremo piacere sapere che anche questa piccola iniziativa possa essere di aiuto. Non ho motivo di dubitare in merito all'attuazione della legge che, con la pubblicazione dei bandi, ma per maggior ragione sarà la mia cura vigilare sugli adempimenti per assicurare la presenza dei CAF a partire da quest'anno. E vi rinnovo la mia piena disponibilità per ulteriori iniziative per garantire i diritti dei detenuti. Redazione Radio Re Bibbia.
Io sono Maila, detenuta di Bollate. Purtroppo in questo momento di lutto per la nostra detenuta che si è tolta la vita, siamo disperate. Il sentimento che provo io, ma proviamo tutte, è paura. Siamo spaventate perché noi sentivamo di questi suicidi. Noi siamo detenuti, siamo ristretti, siamo sofferenti, abbiamo delle famiglie, dei figli, quindi abbiamo delle mancanze. Noi siamo molto sole, anche se siamo in una comunità e c'è chi ha un carattere che riesce a reagire, c'è chi purtroppo non, come la nostra Francesca, non ce l'aveva. È successo, che questo ci serva, che serva più che altro anche agli istituti carcerari, cercare più attenzione verso detenuti. Devo dire grazie al direttore, perché io ieri mi lamentavo di questo. Io dicevo, non è possibile che ci lasciano sole così a noi stesse. Vediamo un sacco che esce, la nostra amica è uscita con un sacco, e questa cosa è traumatizzante, no? La persona che fino a ieri sera ce l'avevi lì, parlavi con lei, la vedi uscire con un sacco. Quindi io dicevo, non è possibile che non vengano a darci supporto. Benissimo, e mi ricredo, il direttore è venuto, è venuta la comandante, c'era l'ispettore, c'era l'educatrice, l'hanno fatto, ci hanno parlato, ci hanno dato per quel che potevano un po' di conforto. A me è servito. Non ce l'aspettavamo che in un carcere come Bollate succedesse, perché comunque è uno dei carceri migliori d'Italia. È successo anche qui, facciamoci una domanda: anche a Bollate ci si toglie la vita?
Questa situazione mi ha colpito particolarmente perché io sono stata proprio in procinto tempo fa di fare una cosa del genere. Alla fine mi chiedo se ci vuole più coraggio a vivere. E una pena ridotta non ce l'ho, però il fatto che mi manchi la famiglia, perché più hai, più stai male. Non è vero che sei fortunato ad avere una famiglia, sì, sei fortunato perché hai una grande famiglia, però più hai fuori qualcuno, famiglia, casa, più stai male dentro. Io non, fortunatamente, dico fortunatamente, non ho figli, e quando nel momento in cui io volevo fare quell'atto, adesso visto da lontano, fa impressione, perché dici, anch'io volevo. Io col tempo sono cambiata, è bastato poco, è bastato cambiare cella, una piccola accortezza. Mi sono accorta anche di chi ho vicino, ho iniziato a chiedere di più aiuto, ma ho iniziato a dire, io non sono perfetta, mi devo saper perdonare, mi devo saper voler bene, ma mi devo accorgere anche di chi ho vicino, e ciascuno ha i suoi problemi e ha il suo carico.
Quello che è successo è stata una sberla bella forte, come doveva essere,
che è arrivata a noi, che è arrivata alla polizia penitenziaria, che è arrivato al carcere, che doveva arrivare prima, magari senza che morisse qualcuno, sarebbe stato opportuno, però doveva succedere, era un evento annunciato. Come lei stessa aveva più volte detto di aver bisogno di aiuto, era qua da 5 mesi, l'ho sentita dire 100 volte che voleva uccidersi, quindi non so neanche pensare che tipo di sofferenza possa aver avuto per arrivare a fare quello che ha fatto. Certo che per noi vedere quel sacco nero là andare via è una cosa che non si può descrivere, anche perché non è che ce l'hanno detto, ce l'hanno fatto vedere. Non sapevamo neanche cos'era successo, sapevamo solo che era morta, non ci avevano detto che si è uccisa. Abbiamo visto il cappio attaccato fuori dalla finestra. Guarda, io non te lo so dire, è proprio come... Cioè, questa donna ha avuto una serie di no, tutti no, uno in fila all'altro, uno più grosso dell'altro, fin quando lei non ce l'ha più fatta. E quindi adesso noi da qua raccoglieremo tutti questi no, raccoglieremo tutte le problematiche che escono fuori, cercheremo di... fare in modo che servano a qualche cosa, non so. Di fare in modo che non succeda in futuro un'altra volta una cosa del genere, perché c'è modo di evitare che queste cose succedano, magari ascoltandosi. Il primo gradino che c'è qua è le persone che sono con te, perché le persone che tu vedi maggiormente sono quelle che sono qua dentro, siamo noi, è la polizia penitenziaria, gli psicologi, gli infermieri, quindi tutte queste persone, tutte dobbiamo ascoltarci, tutti quanti. Dobbiamo ascoltarci di più, dobbiamo parlarci di più, dobbiamo aiutarci di più, dobbiamo capirci di più, non solo noi detenute, tutti. Se questa cosa serve a avere in futuro un miglioramento, perché altrimenti è proprio stata solamente una grandissima perdita e basta, che io ho paura che alla fine andrà a finire così.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate perché arrivano i nostri amici musicisti con la loro cover di Hanging Round, un brano ancora da Transformer, e quindi a Bollate lasciamo il microfono.
Harry was a rich young man who would become a priest. Is their father who was recently deceased. He deal with the tarot cards and the mystically attuned mind. A short return and after he defined. Jeannie was a spoiled young brat. She thought she knew it all. She was no my kind, or even of my sign, the kind of hand.
Hanging Round a cantare non era Lou Reed, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Arriva un altro grande amico della nostra trasmissione, Carmelo Musumeci, con la sua rubrica L'ergastolano.
In un'intervista ho detto che non esistono persone irrecuperabili e che nessuno deve essere identificato solo con il male che ha fatto. Con un po' di aiuto potrebbe emergere anche il bene che ha già in sé e che potrebbe esprimere. Inoltre, penso che non ci sia miglior vendetta per la società che educare le persone, perché solo se si cambia interiormente il colpevole può rendersi conto del male che ha fatto. E solo allora potrà emergere il senso di colpa e l'onesta consapevolezza del danno commesso. Il senso di colpa, infatti, è la più terribile delle pene, peggiore del carcere e dell'ergastolo. Per fortuna, o per sfortuna, molti lo ignorano e preferiscono solo tenerci in carcere e buttare via le chiavi. Sì, è vero, forse qualcuno di questi potrebbe ritornare a fare del male, ma molti lo fanno anche se non sono mai stati in carcere, e comunque alcuni di loro potrebbero rimediare parzialmente al male fatto facendo del bene. In ogni caso, il rischio zero non esiste per nessuna persona, perché siamo umani, in noi c'è il bene e il male, e a volte spetta anche alla società rischiare pur di trarre fuori il bene. Credo che sia sbagliato cedere parte della nostra umanità per vivere in una società più sicura.
L'ergastolano Carmelo Musumeci, le cui riflessioni ci accompagnano settimana dopo settimana da moltissimi anni. Sul lato B del singolo di Perfect Day che abbiamo prima ascoltato troviamo questo brano, grande successo, capace immediatamente di scalare le classifiche. Arriva Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. The back room, she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away, everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there, New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side.
alright. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
On the Wild Side, siamo ancora con Lou Reed in questa puntata di Jailhouse Rock.
Una puntata dove abbiamo ricordato le nefandezze di questo decreto legge sulla sicurezza. Un po' testardamente ne ricordiamo una: la punizione fino a 8 anni di galera per chi si macchia della tragica, tremenda condotta di resistenza passiva ad un ordine dato per motivi di sicurezza in carcere, fino a 8 anni. Resistenza passiva. Faccio 2 esempi: 3 ragazzini che stanno in cella e gli si dice dovete uscire perché per esempio è previsto che devono cambiare, essere trasferiti, e dicono no, noi restiamo in cella, non vogliamo essere trasferiti, e si siedono per terra. 8 anni di galera, 8 anni, cioè se una persona commette violenza, come la violenza sessuale, al pari della violenza sessuale, oppure se altre 3 persone rifiutano il cibo e dice no, c'è una ragione di sicurezza o di ordine pubblico, dovete mangiare per forza, 8 anni, al pari di chi compie un reato gravissimo e per esempio una lesione personale gravissima e toglie un occhio a una persona, è uguale. Oggi resistere passivamente all'ordine di un poliziotto penitenziario o violentare una donna, noi abbiamo le stesse pene.
E nel 1974 Lou Reed pubblica da solista il suo primo album live dal titolo Rock and Roll Animal. Inserisce brani classici del repertorio dei Velvet Underground ed inserisce un brano che invece si trovava in Berlin, il concept album pubblicato da Lou Reed l'anno precedente, che ha avuto una travagliata esistenza, probabilmente essendo stato poco compreso da principio, ma poi decisamente rielaborato dal pubblico e dalla critica. Ci ascoltiamo questo brano live, Lady Day.
When she walked on down the street, seems like a child staring at her feet. to die down. And all the people had drifted away.
Lady Day, Lou Reed, in una puntata dove abbiamo ricordato una data, il 7 aprile, la data del 7 aprile, il 7 aprile, il giorno del processo, ma anche il giorno, auguri, in cui è nata la nostra Elena Maria.
Auguri Elena, e siamo in chiusura di trasmissione da Songs for Drella, l'album che nel 1990 Lou Reed, John Cale e The Velvet Underground dedicano all'amico Andy Warhol a qualche anno dalla sua scomparsa, e da qui ci ascoltiamo Work.
Andy was a Catholic. The ethic ran through his bones. He lived alone with his mother, collecting gossip and toys. Every Sunday when he went to church, he'd kneel at his pew and he'd say, it's his work. All that matters is work. And it was a lot of things, what I remember the most. He'd say, I got to bring home the bacon, someone's got to bring home the roast. Got to the factory early. If you asked me, I told you straight out, it's just work. The most important thing is work. No matter what I did, it never seemed enough. He said I was lazy, I said I was young. He said, how many songs did you write? I'd written zero, my lot and said 10. You won't be young forever. You should have written 15. It's work. Important thing is work. You ought to make things big. People like it that way. And the songs with the dirty words, we called them that way. And he liked to stir up trouble. He was funny that way. He said it's just work. And he sat down to talk one day. He said, decide what you want. Do you want to expand your parameters or play the museums like some dilettante? I'll bite him on the spot. He got red and he called me a rat. It was the worst word that he could think of. And I never seen him like that. It's just work. I thought he said it's work. He said it's just work. I thought he said it's just work. And he said a lot of things. I stored them all away in my head. Sometimes when I can't decide what I should do, I think what would Andy have said. He'd probably say that you think too much. That's cause there's work that you don't want to do. It's just work. The most important thing is work. Hey, work. The most important thing is work.
Work, e finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock che abbiamo dedicato a Lou Reed. Durante la settimana, se avete perso qualcuna delle nostre puntate e volete ascoltarla in podcast, potete farlo attraverso il sito www.jailhouserock.it. Vi invitiamo a seguirci sui nostri canali sociali, ci trovate su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché come sempre ricordiamo e non dimentichiamocelo, in carcere a volte può anche capitare di venire suonati. Noi ci risentiamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e Patrizio Gonnella.
Oh.